Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, rieccoci qui con Palla in tribuna. Ciao a tutti, buon pomeriggio. 333-9200-170 il nostro numero per i messaggi, gli sms e i whatsapp. Insomma, di cose ne abbiamo da discutere. C'è il mercato, perché iniziano a uscire un po' di notizie attorno al Parma. Tutino verso il Palermo, Osterwold che piace molto al Fenerbahce, però c'è anche il Bologna. E poi sullo sfondo Lazio e Toro, ecco, tanto per. E poi c'è un nome anche in entrata che si inizia a fare, perché visto che Tutino pare molto vicino, al Palermo, il Parma ripenserebbe a Zanimacchi. Lo dice l'esperto di mercato Di Marzio. E se lo dice Di Marzio vuol dire che qualcuno gliel'ha detto, non credo che se lo sia inventato, e quindi vedremo come si svilupperà la situazione. Però ci sono da far quadrare un po' di cose. Così vi chiedo anche un commento: secondo voi Zanimacchia può essere l'uomo giusto? Pecchia l'ha già avuto a Cremona l'anno scorso, ha fatto piuttosto bene. Ricordate anche il ritorno Cremonese-Parma, entrò e spaccò la partita. È un ragazzo che poi in A ha fatto così, però è giovane e soprattutto sembra calzare un po' meglio col ruolo che a volte veniva affidato a Tutino, non di prima punta. Chissà, vedremo, staremo a vedere. Per ora si muove poco, ma qualcosa sullo sfondo c'è. Questo discorso mercato, e poi tra due giorni c'è il campionato. Si gioca col Bari, che è una squadra che ha 3 punti in più del Parma. Non l'avrebbe detto nessuno alla vigilia di questo campionato, quasi nessuno. Sta facendo bene. La partita di per sé complicata, perché si gioca lontano, perché si gioca su un campo importante, una piazza importante, Bari tanti spettatori e la squadra è forte, quindi il Parma deve stare attento. Di solito contro le big il Parma fa bene, le squadre che gli stanno davanti le ha battute o comunque non ha perso praticamente con nessuno, quindi insomma gli ingredienti per la partita ci sono, che possa essere interessante. Avremo tanti ospiti, oggi ci collegheremo anche con Bari, naturalmente speriamo che ci scriviate in tanti. In tanti avete scritto ieri sera calciomercato, io mi scuso con i messaggi che non sono riuscito a leggere, a volte perché alcuni propongono lo stesso tema con parole un po' diverse, con quasi messaggi che sembrano sinonimi, e quindi cerco di riassumerli. Però davvero ci avete scritto in tanti e ci fa molto piacere. Il primo a scrivere non è la prima volta, che è il primo a mandarci un messaggio, a Roberto, che scrive: da oggi si deve pensare solo al Bari, secondo me è una partita importante perché nelle ultime 6 partite abbiamo fatto 5 punti, con questa media non si arriva nemmeno ai playoff, sarebbe un disastro come negli ultimi anni. I numeri sono l'unica cosa che non si può discutere, si possono interpretare in modo diverso, però la media punte dell'ultima partita non è sufficiente per quanto riguarda il Parma, e quindi bisogna stare attenti al Bari, anche perché poi voi fate gli scongiuri opportuni. Se il Parma dovesse perdere col Bari, va a meno 6 dal Bari, è vero che siamo alla prima di ritorno, però dopo tutto si complica un pochino di più in chiave playoff, perché poi inizia a diventare più difficile anche arrivare nelle terzi o quarti, che per i playoff conta, non è una cosa da poco. Si gioca meno e contano e valgono, i risultati sono più favorevoli in caso di parità. Abbiamo il primo ospite, che è Remo Gandolfi, con noi qui su Radio Parma, scrittore, giornalista. Ciao Remo.
Ciao, buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, facciamo una piccolissima parentesi. Ormai esauriamo il tema Coppa Italia. Il Parma è piaciuto a tanti, non a tutti, devo dire. Qualcuno ieri sera si sottolineava che comunque c'è stato ancora un calo nel secondo tempo, un'altra rimonta subita, però di fronte c'era l'impatto dell'Inter, che quando schiera tutte le sue punte sicuramente è molto molto più forte del Parma. Tu cosa ti porti a casa da questo turno di Coppa Italia?
Mi porto a casa un aspetto positivo, che però visto da un'altra angolazione può essere negativo, cioè che quando i giocatori ci sono con la testa, c'è la voglia di fare bella figura, di giocare, perché hai davanti una squadra importante, sei in diretta in televisione, giochi con degli stimoli che tante volte abbiamo visto che con le squadre piccole vengono un pochino a mancare, si danno un po' per scontati certi aspetti, e mentre invece quando vedi che c'è concentrazione, attenzione, la buona qualità che ha la squadra viene fuori, insomma.
Eh sì, a volte si dice, no, quando Mi ricordo anche in Serie A gli allenatori che dicevano: noi questa partita non la sbaglieremo perché giochiamo contro una big e non servono motivazioni contro le big. Un po' si ripropone questo tema, che significa essere fragili psicologicamente. Se c'è bisogno di giocare contro l'Inter o contro la Regina o contro il Frosinone per fare bene, in realtà c'è qualcosa che non va se poi si sbaglia con le piccole.
Assolutamente, ci sono dei problemi di quella famosa mentalità di cui stiamo parlando in tanti, qualche volta magari anche a sproposito, perché non è con quella da sola che vinci le partite. Il punto è inculcare la mentalità vincente in giocatori di qualità. Io prenderò sempre ad esempio, Marco, i ragionamenti che faceva il nostro Gigi Buffon ai tempi della Juve. Andiamo in Serie B, prendiamo le prime partite con la convinzione che basti scendere in campo quasi per vincere e ci accorgiamo che invece non è vero. Cambiata la mentalità, approcciato in modo diverso un campionato comunque duro e difficile, la qualità dei giocatori viene fuori. E questo è un dato di fatto ormai inconfutabile, secondo me.
Allora, sono poco originale, ma devo dire che difficilmente quello che scrive Paolo Grossi non è condivisibile. Oggi chiude il suo pezzo sulla Gazzetta, ti chiedo un commento con questo paragrafo. Serve sì qualcosa sul mercato, specie per aiutare la fase offensiva ad essere più concreta, ma serve soprattutto la presa di coscienza di chi già è a Parma che quanto si sta facendo non basta e che ci vuole qualcosa di più e magari di diverso, perché questo Parma ha tanti valori importanti in termini di uomini e non solo giocatori o tecnici, struttura e organizzazione. Gli manca solo di vincere più spesso e purtroppo non è poco.
Ah beh, io, a parte che con Paolo tu sai il rapporto che abbiamo, quindi a parte su basket dove litighiamo spesso, per il resto giù il cappello, perché Paolo ha una competenza, una preparazione davvero, davvero rara. No, è esattamente così, e lo dimostrano i fatti, perché ripeto, a parole, Marco, tutti possiamo giustamente dire la nostra. I fatti dimostrano che con le squadre della seconda metà della classifica facciamo fatica, vuoi per qualche malinteso tattico, dopo ne abbiamo già parlato in passato e magari ne possiamo riparlare, ma vuoi soprattutto per il fatto che non c'è lo stesso approccio e la stessa mentalità quando giochi contro Regina, Frosinone, speriamo Bari sabato, o contro quelle squadre lì, insomma.
Allora, il Bari, piccola parentesi sul Bari, arrivato al Tardini, alla prima di campionato, neopromossa, si diceva occhio che questa è una buona squadra, sta giocando, aveva già fatto molto bene in Coppa Italia, andando a eliminare il Verona, scoprendo poi che Dira, che si sarebbe rivelato il miglior giocatore della prima parte del girone d'andata, adesso non è più una sorpresa. E cosa ti preoccupa di più? Il fatto proprio che assomiglia un pochino, non per il gioco, per come gioca, però alla compattezza, all'equilibrio, l'entusiasmo che aveva il Parma di D'Aversa promosso dalla Lega Pro alla Serie B.
Sì, sì, fondamentale, ma vedi, Marco, che vengono sempre fuori gli aspetti psicologici. Quando si dice che il calcio in gran parte è nella testa, queste sono le dimostrazioni. Il Bari è partito sicuramente carico da una promozione, però preso strada facendo ha preso la consapevolezza dei propri mezzi e adesso giocano con una tranquillità, con una forza, forse anche per loro inaspettata. Diciamo che da un punto di vista tattico un Bari così carico, che sa che quei tre punti eventuali di sabato possono aprire un varco nei nostri confronti o anche verso altri, possa pensare di fare un pochino di più la partita loro e di lasciare a noi la possibilità di avere qualche spazio su cui agire, che quando abbiamo un po' gli spazi siamo come un po' quasi tutte le squadre quando hanno spazio sono più pericolosi. Staremo a vedere, di sicuro, come hai detto all'inizio in presentazione, è una partita che a questo punto è forse più importante non perdere che altro, insomma.
Assolutamente, guarda, sono su questo, scusami, su questo mi concentrerei molto, perché dopo davvero aprire un varco con il Bari così ampio, dopo, perché ricapitolando è importante arrivare nelle prime due dei playoff, diciamo terzi o quarti, piuttosto che entrare con l'ultimo tassello.
Ah beh, cambia radicalmente, lo sappiamo bene, dei risultati a favore, hai un paio di partite in meno da giocare, no cambia sicuramente, e poi torniamo sempre lì. Se arrivi terzo, quarto invece che settimo, ottavo, vuol dire che comunque hai una squadra di un certo spessore, che il giorno di ritorno hai sistemato diverse cose, perché vuol dire fare dei punti più di quelli che hai fatto all'andata. Quindi c'è anche quell'aspetto lì, insomma.
Ti chiedo questo, Remo. Ieri sera è emerso dai nostri ospiti che il Parma, questo calciomercato, avrebbe bisogno probabilmente di qualche innesto. È emerso anche che in giro non c'è tanto. Intanto ti chiedo se sei d'accordo con questo discorso, che sul mercato non c'è tanto da cui attingere e andare anche a stravolgere un po' la rosa.
Sì, ma diciamo che stravolgerla a metà anno è sempre un rischio, è un po' come tirare sui bussolotti e sperare che arrivi quello giusto. Insomma. Quindi quello, Pecchi ha una fisionomia, gliela data, l'intelaiatura ce l'abbiamo. Ovvio che, come dicevamo prima Marco, le statistiche sono impietose, cioè tu hai il primo capocannoniere della squadra che ha 4 gol in 19 partite, insomma, questo è un dato che non va trascurato. Poi se mi dici quanti fuori ti possano garantire nel girone di ritorno quei 7, 8, 10 gol che potrebbero davvero fare la differenza, sicuramente non è facile. In questi giorni si parlava di Moreo, per me io sono 2 anni abbondanti che lo stimo, che penso non è un goleador, però mette in condizione gli altri di segnare, fa quel lavoro che a noi con il calo, purtroppo dispiace dirlo, di inglese, nessuno riesce più a fare, insomma, per cui dopo fuori ce ne sono, cioè magari giocatori, sai, quando vai comunque all'estero, allora sei in Serie B, è vero che sei il Parma, però non hai quel potere d'acquisto clamoroso, devi andare a cercare il giocatore magari un po' scontento che gioca poco nelle prime squadre e che ti possa garantire comunque un rendimento accettabile. Ripeto, a gennaio i grandi colpi sono veramente stati pochi in generale, insomma.
Ecco, nel caso partisse Tutino, oggi si è rifatto il nome di Zanimacchia, che al Parma piaceva indiscutibilmente a settembre, per il ruolo in cui è stato schierato Tutino fino adesso potrebbe calzare un po' meglio come giocatore, anche alla luce del fatto che giochino bene, giochino male, sono in rosa e quindi ci sono. Però Mia e Lehmann hanno mostrato una cosa in questi 2 anni, che ci sono a intermittenza, perché hanno una regolarità nell'infortunarsi che ormai è indiscutibile.
Sì, e non solo nell'infortunarsi, ma anche nelle prestazioni. Perché ti illudi quando vedi giocare male ai suoi livelli, che sono sicuramente ottimi livelli, poi la volta dopo ti ha voglia di picchiarlo perché è inconsistente, quasi apatico, insomma. Questo è un dato di fatto, anche questo, che purtroppo la Serie B, la continuità è fondamentale. Ma sai, io ho un po' la passione, guardo un po' in giro anche gli altri campionati, qualche chicca in giro ci sarebbe, qualche giocatore forte. Io sono sempre convinto che un esterno di qualità possa dare una mano. Io ad esempio, se tu pensi che c'è Facundo Pellistri che sta facendo la riserva al Manchester United, ha giocato i mondiali con l'Uruguay e sta trattando con una squadra di Championship inglese, di Serie B, è un giocatore che qualità l'abbiamo visto in mondiali, ce ne ha, poi ha giocato i mondiali, non è che ha giocato il torneo di Lagrimone, quindi insomma è un giocatore valido. E poi una curiosità mia, Marco, ma è mia, non voglio coinvolgere, io vorrei vedere, dico 3 partite di fila, 4 partite di fila, Benedice come prima punta. Perché con Pecchia non è quasi mai stato, correggimi se sbaglio, ma io vado a memoria e non me lo ricordo, utilizzato con continuità in quel ruolo. Nel caso non dovesse arrivare nessuno, togliamoci quel sassolino e valutiamo se quel ragazzo lì è in grado di giocare la prima punta. Soprattutto con Vasquez molto vicino, che comunque rifornimenti, palloni preziosi gliene può dare.
In teoria dovrebbe essere uno che in profondità ci va, Benedice.
Esatto, che è quello che manca. Io guardavo pensando proprio a questa caratteristica, no? Il giocatore che attacca gli spazi, che allunga la difesa avversaria. Guardavo un po' in giro, a me è venuto in mente quello del Verona, adesso mi scuso il nome. Lasagna. Sì, Lasagna è un giocatore così. Un giocatore che se ha degli spazi è devastante. Poi magari tira in porta una volta su 3, però è un giocatore che comunque ha esperienza, c'ha una 30ina d'anni. Se cerchiamo quel tipo di giocatore lì, potrebbe andare bene uno come lui, che a Verona gioca, ma non è che giochi sempre. Insomma.
Un inciso, se no. Te lo chiedo su Zanimacchia invece, potrebbe essere un giocatore che in caso di partenze, mi sembra che sia legato alla partenza di Tutino, potrebbe andare ad arricchire quel reparto dietro la punta che a volte è mancato un po' anche nelle idee.
Assolutamente, no, ma guarda, Tutino purtroppo per noi è stato un caso difficile da spiegare, nel senso che almeno io non ho capito esattamente quale sia il suo ruolo. Sicuramente esterno ha fatto fatica, poi soprattutto a sinistra. La prima punta non la sa fare, non giochiamo col 4-4-2 o comunque con le 2 punte, come potrebbe forse essere il suo ideale, giocare dietro la prima punta importante e potente. Zanimacchia ha delle caratteristiche importanti proprio perché vede la giocata, è uno che si sa muovere negli spazi, è un giocatore di qualità, e quando torniamo a parlare la qualità viene sempre fuori, perché alla fine fa la differenza, insomma. Ben venga, io me lo auguro, insomma, è un giocatore che può dare davvero tanto.
Remo, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te.
Piacere sempre mio, Marco.
Ciao, ciao Remo.
Buon
Gandolfo.
Lavoro, ciao,
ciao. Ciao, ciao. Allora, andiamo con un po' di messaggi. Allora, mi danno lo spunto anche di ricapitolare che partite ci sono nel weekend, perché c'è un messaggio che arriva da un nostro ascoltatore che dice: guardando le partite di sabato, per me le prime tre vinceranno, per cui il Parma assolutamente non può sbagliare per andare a pari con il Bari al quarto posto. Allora, l'occasione è buona per ricapitolare che partite ci sono, perché vi ricordo che domani non c'è Palla in Tribuna, domani è Sant'Ilario, giorno festivo, ci fermiamo. Allora, io vi ricapitolo che partite ci sono nel fine settimana, a partire, vabbè, Bari-Parma si sa, Cagliari-Como, Cagliari con Ranieri che debutta, subito su un piatto d'argento, Perugia-Palermo, Pisa-Cittadella, occhio perché il Pisa da quando c'è D'Angelo non perde praticamente mai, Regina Spal, partita sulla carta facile, e Frosinone-Modena, partita sulla carta facile, ma occhio al Modena, perché qui è venuto a vincere. Quindi questo è il discorso del nostro ascoltatore. Poi c'è Genoa-Venezia, l'interna all'otto, però ovviamente le big sembrano tutte favorite in questo turno, il turno più complicato ce l'hanno Bari e Parma rispettivamente. Questo è il messaggio del nostro ascoltatore, che è Mark: basta parlare male di inglese che il suo lo fa, il punto è che mancano 5-6 gol dagli esterni. Puntiamo su Camara, visto che Man pensa troppo a Luke. Fabrizio, adesso chiedo un po', vai, partiamo da qua, la tocchiamo piano con Matteo Caselli degli Asprilla. Ciao Matteo.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Adesso mi commenti questo messaggio. Allora, non so se l'hai sentito, te lo rileggo.
No, l'ho sentito su Man. No, io ho finito la pazienza. Mi dispiace, sono uno di quelli che ha finito la pazienza.
Posso mettere un segnetto sul calendario? 12 gennaio. L'hai finita ieri, oggi o l'hai finita l'altra sera?
No, io l'ho finita un po' prima. No, l'altra sera mi sentirei ingiusto nel dire che l'ho finita. Io l'ho finita a Venezia.
Ok.
Perché a Venezia tu non puoi, se sei un giocatore o presunto tale, perché ormai sono anni che, come ha detto il commentatore durante la partita con l'Inter, a 25 anni non sei più una promessa, rischi di essere l'eterna promessa come fu Kurt Lattetter, se qualcuno segue di sci, forse se lo
come ricordo. Renato Buso, no?
Sì, gente che rimane promessa fino a 45 anni, ecco, lui ne ha molti meno, però secondo me a Venezia per me è stato il punto di non ritorno, e quel giocatore lì, secondo me, Mann, oggi è uno di quei giocatori che non è più fondamentale in questa squadra, e forse tutte le prove di recupero che gli abbiamo dato possono essere anche messe da parte. Per me è molto più utile Camarà, e se c'è qualcuno che fa la differenza può farla Mihaila. Il problema è che è molto fragile, questo è un vero problema.
Ecco, il discorso di Camarà, che tra l'altro è stato toccato anche ieri da Paolo Grossi con Alberto Rogolotto qui a Palla in Tribuna, è che Camarà sembra, credo che andiamo abbastanza d'accordo su questo discorso, più sintonizzato sulla Serie B. Cioè, se ci mettiamo a fare dei tiri in porta, dei dribbling, probabilmente Mane è più forte, però Camarà ha lo spirito che dovrebbero avere magari gli altri 10 compagni, o sbaglio?
Assolutamente sì, e lo dico anche se secondo me il modo in cui è entrato in campo a San Siro contro l'Inter forse non è stato il suo momento più efficace, ecco, in quest'anno, perché è sempre stato uno che quando è entrato anche a partita in corso ha avuto la capacità di entrare in partita da subito. Poi un altro discorso su Camarà forse è che ancora oggi non abbiamo ancora ben capito qual è il ruolo in cui rende meglio, però sì, secondo me è un giocatore che ha la tempra, l'agonismo e anche le qualità tecniche che meglio si addicono alla Serie B. Mann è un giocatore che viene costantemente picchiato tutte le domeniche in maniera anche molto truce, ma è evidente che se è così tanto picchiato è anche perché tiene enormemente troppo la palla, e questo in Serie B non lo puoi fare, e forse lo potresti fare ancora meno in Serie A.
Sì, assolutamente. Oggi ti chiedo una cosa sui tifosi, sei nato a Milano, no?
No, io sono di quelli che fino all'ultimo ho deciso se usare quel jolly, e mi sono pentito, era un jolly in casa mia, come sanno tutti i tifosi che hanno anche una famiglia, bisogna usarli con parsimonia i jolly, però un peccato, mi dispiace non essersi andato, perché sarei stato orgoglioso forse come poche volte del Parma quest'anno.
Perché oggi sulla Gazzetta, l'articolo di Paolo Grossi, c'è scritto 327 lunedì 12 dicembre a Brescia, 1536 martedì 10 gennaio al Meazza contro l'Inter. Trovate la differenza. Non basta la rappresentanza di gemellati blu cerchiati nel settore ospiti a spiegare il boom di presenze l'altra sera in Coppa Italia. Serate feriali, però a San Siro, insomma, c'era pieno. C'è tanta voglia di grandezza, ma anche tanto bisogno di sporcarsi le mani. È una platea che, insomma, quando c'è il boccone come può essere a San Siro, a prescindere dal pronostico, non resiste. A calarsi nella trasferta di Coppa, non dico 1.500 a Brescia, però erano davvero un quinto, ecco.
Io ero a Brescia.
Tu eri, ecco, allora tu ti sei calato.
Io mi sono calato, ero a Brescia e non ero a San Siro. In questo caso non sono completamente d'accordo con Paolo, semplicemente perché se tu prendi qualsiasi squadra di Serie B, ancor di più quelle con trascorsi, e confronti una grande opportunità che poi sono stata a Milano, è raggiungibile. C'è una grande platea con una trasferta normale di Serie B, siccome i numeri che avrebbe fatto la tifoseria del Genoa, avrebbe fatto la tifoseria di un'altra, e la squadra che mi viene in mente con una tifoseria composita come la nostra, sarebbero stati gli stessi. Cioè, è normale che un tifoso, se si deve giocare il suo jolly, non fa la scelta che ho fatto io, e lo usa a San Siro e non a Brescia. Secondo me non c'è nulla di incomprensibile. Poi, che noi tifosi ci dobbiamo calare di più nella realtà in cui siamo, a questo può darsi, nel senso che facciamo fatica tutti noi, poi la mia generazione, che è diversa ancora da quella di mio padre. Mio padre ha visto le bassezze della Serie C, D per tanti anni. La mia è una generazione di chi ha 40 anni come me, che è partito dalla Serie A praticamente, mm-hmm, e ha visto i grandi campioni, è andato a vedere Lentigione Parma Brescello, ma nel cuore, negli occhi c'è ancora quelle partite là, e quindi appena trova l'occasione per andarci ci prova ad andare.
Eh sì. Vabbè, adesso vediamo. Non prendiamo. Adesso c'è un girone di ritorno che inizia con delle trasferte comodissime, quindi non guardiamo i numeri per un po', perché già l'altro giorno Angelo Manfermini ci spiegava che per andare a Bari si parte il venerdì a mezzanotte, si torna la domenica, insomma è bello complesso, quindi adesso è più difficile giudicare. Ti chiedo questo: se stessero così le cose come sembra che si stiano sviluppando, va via Tutino, va al Palermo, potrebbe andare via Osterwold, lì c'è da decidere la cifra, potrebbe arrivare Zanimacchia. Mettiamo che il mercato del Parma si concluda così, che giudizio daresti?
Ma allora, io in generale penso che questa società, per qualsiasi offerta che arriva per un giocatore che abbiamo acquistato a una cifra X più 1, cioè Osterwold è stato pagato 2 milioni, arriva uno e ci offre 3 milioni per Osterwold, questa società ci pensa. E dobbiamo abituarci noi tifosi,
certo.
Quindi se arriverà per Osterwold, secondo me, un'offerta che sia dai 3 milioni in su, che è poco di più di quello che abbiamo pagato, non è difficile che ci vada. Non sono tantissime le squadre che arrivano con,
pare che il Parma ne chieda 10,
sì, io, secondo me se ne arriveranno 5 glielo porterà in macchina Pederzoli, secondo me, però magari mi sbaglio.
So che c'è una delegazione pronta, perché già ieri sera abbiamo raccolto diversi volontari, forse perché si va a Istanbul, che è bello, quindi dicono
sì. Poi io sono di quelli che alla fine a me non dispiace.
No, quest'anno ha fatto bene.
Però penso che ad esempio Valenti in quella posizione ci dia delle altre soluzioni e sia altrettanto affidabile. Io penso che il centravanti il Parma non lo prenderà se non avrà un'offerta irrinunciabile per Inglese o Charpentier, e rimarrà così a dispetto di tanti
anche
noi che volevamo un centravanti. Ma se si liberasse di Tutino, cosa auspicata da tanti tifosi, noi a Sprilla scompresi, e arrivasse Zanimacchia, sicuramente avremmo un'opzione in più gradita anche a Pecchia, perché un giocatore come Zanimacchia serve molto di più di una seconda punta come Tutino a Pecchia. E quindi lui sarebbe contento e noi tifosi pure. Non mi sorprenderei se in mezzo al campo si aggiungesse qualcosa, e sarebbe secondo me l'unico ambito in cui si potrebbe aggiungere qualcosa, perché non mi sembra, cioè le voci su Benassi, su un giocatore di quel profilo, Castagnetti, Benassi hanno tutto un profilo abbastanza simile, non mi sorprenderebbe se negli ultimi giorni di mercato arrivasse anche qualcosa di quel tipo. La partita dell'altra sera, poi concludo, come dice una cosa chiara: questa squadra, se riesce a stare con la testa nelle partite, ha le caratteristiche per giocare fino all'ultimo, non i primi due posti, ma un buon posizionamento in playoff. Il lavoro di Pecchia deve ricominciare dalle prime 9 partite, come ci siamo detti noi con gli Asprilla Spolleri presente te. C'è un Parma delle prime 9, dove con la testa...
C'è una classifica proprio spaccata, c'è un campionato spaccato in due, è stato, hai ragione.
Se quel riporta la testa a quel Parma lì, noi possiamo giocarci il terzo posto, un posto alto nei play-off. Se invece il Parma, quello delle altre 10, è quello un problema, perché vuol dire poi rivedere tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni.
In questo senso, allora, intanto ci scrive Daniele, serve un vice Bernabé, quando esce lui si spegne la luce a centrocampo. Io ho visto più pesante, mi permetto, non di contraddire, però, l'uscita di Esteves. Cioè, uscito Esteves, il Parma ha preso 2 gol.
Sì, diciamo che in quel caso lì, però, Marco non, ha preso 2 gol, ha preso un gol per un caso.
Però sui raddoppi, sulla palla che ha tirato in porta Lautaro, a volte gravitava in quella zona lì, fino a che era in campo Esteves, perché finché ne ha, il raddoppio lo fa lui. O va a dar fastidio.
Sì. È un giocatore, secondo me, Esteves, molto importante in questa squadra, che quando prende un buon voto prende 6 o 6 e mezzo, non so se hai fatto caso. Cioè, non è un giocatore che dici, però è un giocatore che quando c'è e gioca bene non lo vedi, perché vuol dire che fa il suo lavoro di interdizione utile. Secondo me il vero dato è che ormai questa squadra fa fatica a prescindere dai 3 centrocampisti. E quindi Esteves è importante in un centrocampo a 3, dove secondo me se Juric, Esteves e Bernabé danno una solidità, e la vera sfida dell'allenatore per le prossime settimane è capire se Franco Vázquez può giocare in Parma che gioca con 3 centrocampisti così. Questa è la vera sfida delle prossime settimane per Pecchia.
Guarda, sono d'accordissimo su questo aspetto. Adesso qua arrivano dei messaggi su Man, li leggo dopo. In questo momento un po' in versione Croce Rossa, ecco. Spari sulla Croce Rossa. E zitto zitto, soprattutto su me, aggiungo un dettaglio, lontano dal Tardini, Som sta facendo sempre un pochino meglio. Lontano dal Tardini che al Tardini. Però.
Sì, questo è, ma guarda che non sarebbe nemmeno il primo giocatore che soffre particolarmente il nostro stadio. Noi abbiamo una lunga storia, e non faccio paragoni che non stanno né in piedi, né in cielo né in terra, ma di giocatori che ogni volta che toccavano il pallone venivano fischiati. Poi alcuni sono diventati dei fenomeni assoluti, non comodo, grandi giocatori del passato. Però giocare al Tardini, quando ogni volta che tocchi la palla, ogni volta che ti alzi dalla panchina senti le bestemmie fuori dal campo, non è facilissimo. E siccome Som un po' lo soffre. Poi, secondo me, Som, se lo vede uno giocare come ha giocato a San Siro, e dice, cavolo, questo è un giocatore, vado dal Parma e gli offro dei milioni di euro. Se qualcuno lo vede nelle altre 40 partite, qualche dubbio in più ce l'ha. Secondo me non è nell'uno e nell'altro, è un giocatore che ha dei numeri, che ha sofferto molto l'arrivo nel campionato italiano, che non ha quasi mai giocato nel suo ruolo, perché secondo me il suo ruolo è un centrocampista, almeno un centrocampista esterno, uno di un trio di un centrocampo a tre, con non come
meno difende, meglio è, anche se molti lo vedono anche davanti alla difesa, perché fa meglio in attacco che dietro.
È molto più utile, e poi ha dei numeri, perché oggettivamente quello che ha fatto a Venezia e quello che ha fatto a San Siro dimostrano che dei numeri ci sono. Avrebbe bisogno di giocare con continuità. Secondo me è sempre una strada percorribile quello di tenerlo e di mandarlo a giocare magari in prestito, con continuità.
Sono d'accordo, uno che ha 25 anni sarà sicuramente titolare, almeno in B, però ovviamente deve crescere, questo mi sembra evidente. Matteo, ti ringrazio tanto. Senti, gli Asprillas cosa si aspettano dal mercato? Cosa vorrebbero? Desiderio in cima alla lista?
Sì, noi tutti vorrebbero centravanti. Poi fra di noi c'è una grossa discussione, e c'è chi pensa che senza un centravanti questa squadra è una squadra che non possa dare più di questo. Quindi se ti dovessi dare il barometro, ma anche dei tifosi che discutono con noi, volevano tutti quello. Matteo... Quindi vedremo se saremo contenti o no.
Grazie e buon anno, che mi ero dimenticato.
Auguri anche a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Ciao Matteo Caselli. Allora, qui ho un po' di messaggi. Allora, questo è Vito, che ho fatto aspettare un pochino. Buon pomeriggio, Mann è un incompleto da Serie B. Inglese purtroppo è un ex giocatore, mi dispiace, avanti i giovani che sono buoni. Mann uguale Pistapocci, scrive Vito. Oh, ne stanno arrivando tanti, tutti uno dietro l'altro. Quando ho visto Mann che aveva cambiato il codino con taglio e colore dei capelli, ho detto che vuoi vedere, che vuole dare un segnale al cambiamento. Niente, delusione, poi l'infortunio, basta così. Anch'io come Caselli ho perso la pazienza. Forza Parma, Ampo 60. Allora, il nostro amico Luca ci segnala la designazione per sabato alle 14, Bari-Parma sarà arbitrata dal signor Niccolò Baroni di Firenze. Daniele, 3 centrocampisti, più Son, più Vázquez, più un attaccante. Cosa ne pensate? Allora, ci potrebbe stare. Viene a mancare completamente il gioco sulle fasce, secondo me, Daniele, perché i due terzini dietro poi non spingono tanto, ma non che non vada bene, eh. Adesso siamo totalmente nei pareri personali, però Pecchia i due attaccanti laterali ce li ha sempre avuti negli ultimi anni, mi sembra strano che faccia un passaggio così radicale. Pausa, tra poco poi ci sono altri messaggi, tra poco anche un collega, un ospite da Bari. Pubblicità.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in tribuna. Adesso proviamo a capire cosa succede a Bari, cosa aspetta il Parma di Pecchia con Enzo Tambor, Radio Bari, Telebari, Repubblica Bari. Buon pomeriggio, Enzo.
Buon pomeriggio anche a voi, ciao, ciao, ciao.
Allora, all'andata, alla prima di campionato, è stata una sorpresa, un Bari così competitivo, così vivace. Adesso il Parma dovrebbe essere avvertito, ma che squadra sta aspettando quella di Pecchia?
Bari, partiamo dal presupposto che il Bari ha capito di poter fare qualcosa di importante in questo campionato proprio al debutto a Parma. Nessuno, forse lo stesso Mignani, si aspettava una prestazione di quel livello. Quel 2-2 è stata la scintilla che indubbiamente ha attivato un girone d'andata importante per il Bari, un girone d'andata sopra le righe. A un certo punto il Bari addirittura era primo in classifica, era l'unica squadra battuta del campionato dopo 8 turni, poi ha avuto un calo nella seconda fase del girone d'andata, ma chiuso al quarto posto. Quindi Parma è un punto di riferimento, un parametro importante per il Bari, e vuole esserlo anche in avvio di questo girone di ritorno, perché il girone di ritorno rappresenta molte incognite. Nel frattempo molte squadre hanno capito di che pasta è fatto il Bari, e quindi diciamo il Bari non riesce a sfruttare fino in fondo i suoi punti di forza. Indubbiamente nelle prime 8 giornate era una squadra da grandissime ripartenze, una squadra che faceva male ogni volta che recuperava il pallone. Ora ovviamente gli avversari hanno preso le misure alla squadra di Mignani, che però devo dire nel complesso ha giocato un eccellente girone di andata, giocando al calcio, facendolo con un pizzico di spensieratezza e mostrando, mettendo in evidenza anche i suoi gioielli, insomma, con la favola di Chettira, addirittura finito in nazionale, e Caprile, che da 21enne debuttante in Serie B si è già meritato la convocazione nell'Under 21. L'altro giorno in trasmissione ha avuto proprio Mignani e lui ha detto che, insomma, ha detto il Parma è uno squadrone, c'è una squadra estremamente forte, una squadra che ha giocatori fantastici, non tutti hanno giocatori come, anzi nessuno ha giocatori in B come Vasquez, quindi c'è grandissimo rispetto nei confronti della squadra di Pecchia e immagino, io ho parlato prima della partita di Coppa Italia, che proprio la prestazione del Parma alleanza contro l'Inter abbia acceso le spie all'interno dello spogliatoio biancorosso.
Ecco, quello che ci sembra a prima vista, che ci ricorda il Bari di Mignani, è un po' il passaggio che aveva fatto il Parma di D'Aversa, arrivando dalla Lega Pro, già squadra, già rodata, sembra essersi subito sintonizzato nel campionato di Serie B, il Parma che è già in B da un anno, però che ha tanti giocatori dai nomi altisonanti, fa più fatica a immergersi in determinate partite nella categoria, nella battaglia che è la categoria. I tre punti del Bari in più sembrano dimostrare questo per ora.
Sì, sì, diciamo, per quello che ho visto anche l'altra sera al Meazza, il Parma ha delle idee e anche dei protagonisti che starebbero benissimo in Serie A. Cioè, paradossalmente, più squadra da Serie A che non da Serie B, dove evidentemente devi anche essere bravo a vincere le cosiddette partite sporche. Il Bari a volte l'ha fatto, mettendo in evidenza quelle che sono le sue qualità, una squadra molto fisica, una squadra molto veloce che ha delle ripartenze che fanno veramente male, è una squadra che comunque ha ancora addosso le piacevoli sensazioni di un campionato di C vinto con grande vantaggio lo scorso anno. In fin dei conti il Bari non è che abbia cambiato moltissimo rispetto all'intelaiatore della passata stagione. Ha trovato un portiere molto bravo come Caprile, ha preso Vicari nel cuore della difesa, l'ex SPAL, ha aggiunto Folorusso a centrocampo, per il resto è più o meno la stessa squadra dello scorso anno, anzi è la stessa squadra dello scorso anno, e qui la nota dolente: non tutti gli innesti di mercato hanno funzionato. Abbiamo Bari che ha 15 potenziali titolari, Mombari che poche volte riesce a cambiare il corso della partita con gli uomini della panchina. È un po' la nota dolente di questa stagione, tant'è che Mignani ha detto dobbiamo fare in modo che di avere due giocatori affidabilissimi per ogni reparto. Quindi io credo che il mercato del Bari non sarà un mercato alla ricerca di nomi altisonanti, ma correggere quei limiti che sono legati soprattutto a quelli che dovrebbero dare il cambio ai titolari, che, ripeto ancora una volta, non hanno mai inciso.
Adesso ti chiedo questo, è un tema molto caldo a Parma perché brucia il fatto che Dira sia esploso a Bari, il Parma ha però mostrato insomma di avere la possibilità di incassare qualcosina comunque dalla possibile cessione futura del giocatore dal Bari a un altro club, adesso però spunta l'ipotesi che vada a Napoli, e allora a pensar male si fa peccato, però si pensa sicuramente non andrà a Napoli per una cifra altisonante, a meno che non ci sia qualche ragionamento a livello di bilancio, essendo i due club riconducibili alla stessa famiglia. È una prospettiva che sembra probabile in futuro che a giugno il giocatore vada a Napoli, poi magari si occupi il Napoli della sua cessione in futuro?
È quello che dicono quelli che si occupano di mercato. Addirittura l'operazione che Dira a Napoli potrebbe essere perfezionata già in questo mercato di gennaio, che Dira, che al quale inevitabilmente adesso devi adeguare lo stipendio, perché Chedira è uno dei giocatori del Bari che prende meno in assoluto come stipendio, è chiaro che passando a Napoli avrebbe un adeguamento dello stipendio, resterebbe ancora 6 mesi a Bari e poi potrebbe essere ceduto dal Napoli. È inevitabile, insomma, che una cosa è che il Bari lo venda a squadra X, un'altra cosa, essendo la stessa la proprietà, che lo vende a Napoli. E quindi immagino che per il Parma, provo a immaginare, insomma, questa sarebbe anche una beffa.
Assolutamente, assolutamente. Ti posso chiedere un'anticipazione? Chi pensi che giocherà contro il Parma? Ancora presto per ragionare in questo senso?
È un po' presto, però insomma provo ad avventurarmi. Il Bari sta giocando solitamente con il 4-3-2-1, anche se il modulo di riferimento di Mignani per gran parte del campionato, per lo scorso campionato, è stato il 4-3-1-2. A un certo punto il Bari ha dovuto cambiare modulo perché Khedira era andato ai mondiali. Quindi che ha fatto a quel punto? Ha giocato con una sola punta, vale a dire Schler oppure Antenucci, e ha messo alle spalle due, diciamo, trequartisti atipici, nel senso che uno sì è un trequartista di mestiere, che è Botta, ma l'altro era Folo Russo, che aveva il compito di, come dire, di assaltare l'area di rigore partendo da dietro. Ora non so se Mignani riproporrà questo modulo o riproporrà il 4-3-1-2, che vorrebbe dire una coppia d'attacco Antenucci che tira, Botta alle sue spalle, i tre e mezzo che dovrebbero essere, anzi sono sicuramente Maiello, Maita e Folo Russo, e poi i quattro difensori, due centrali, solitamente sono Di Cesare e Vicari, e i due laterali, ecco, dovrebbe rientrare Ricci, perché Ricci era stato fermo parecchio tempo per un problema polpaccio, quindi potrebbero giocare Torval da una parte e Ricci dall'altra. Però c'è qualche dubbio, perché insomma anche Mazzotta ha fatto bene, Puccino è sempre lì in preallarme, quindi questi dovrebbero essere i dubbi legati alla formazione del Bari. Poi sai cosa? Comunque la lunga sosta è uno spartiacque tra quello che avevamo visto e quello che adesso c'è, bisogna capire la forma mantenuta dai giocatori, se è cambiato qualcosa nel frattempo, però questa dovrebbe essere la formazione del Bari. Come ti ho detto, non ha moltissime alternative in panchina, ne ha poche, quindi noi solitamente quando facciamo una formazione puntiamo su una quindicina di elementi, tra questi facciamo la formazione titolare, questo sta accadendo.
Enzo Tamborra con noi a Radio Parma, che ringraziamo tantissimo e buona partita.
Buona giornata, ciao ragazzi.
Ciao. Allora, un po' di messaggi. Ciao Marco, De Laurentiis riesce ancora a fregarci dopo le tante sole. Tutino ultimo con Khedira continua. Sta facendo arrabbiare i tifosi sta storia di Khedira, la prospettiva che si crea di mercato, fatto l'accordo, trovato il passaggio. Allora, messaggio di Marca, a mio avviso si può continuare così, con il 4-3-3 per cui il centravanti non serve, quindi ben venga Zanimacchia. Altro messaggio, dico una cosa, non possiamo giocare tutto il girone di ritorno con Vasquez in quella posizione se non troviamo una prima punta, la vedo dura anche per i playoff. Roberto, io non sono d'accordo con l'assunto che il Parma sia più squadra, che possa fare meglio in A che in B, la differenza sta invece nelle motivazioni, è una questione di testo, un conto è rincorrere Lautaro Martinez o Correa, l'altra cosa è rincorrere Partipillo e Canotto, soprattutto se hai fatto bene con i primi. Daniele, su questo io sono d'accordo, perché parere personale, sì è vero, il Parma gioca meglio con le B così, ma in A, con le grandi comunque perdi, cioè giochi bene poi perdi, fine partita perdi, quindi di punti non ne fai. Con le piccole che sanno giocare per salvarsi, giocano lottando e quindi ci vuole la testa, quindi non è proprio detto che il Parma farebbe più punti, sarebbe più in A. In verità trova motivazioni contro le big, e anzi spesso solo contro le big, quindi è un difetto questo. Così è, non so se siete d'accordo, però ne possiamo ovviamente discutere e chiacchierare. Mi piacerebbe vedere Som giocare nel suo ruolo di centrocampista avanzato per almeno 5 partite consecutive. Sono convinto possa fare un definitivo salto di qualità e provare inoltre almeno per una volta una formazione senza Vasquez, se non altro per vedere quello che succede senza Vasquez in campo, visto che si sono provate tante formazioni alternative sempre con lui in campo. Ciao Enrico, è uno spunto interessante, come spesso ci date da casa. Possiamo fare una sosta? Sì, tra poco nuovo ospite, poi stasera c'è calcio, quindi noi passiamo il testimone tra poco a Giuseppe Milano e Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Notizie dall'ausl di Parma. È tempo di influenza, è ora del vaccino. Se hai una malattia cronica o se hai più di 60 anni, non perdere tempo. Rivolgiti al tuo medico di famiglia. La vaccinazione è il mezzo più sicuro ed efficace per prevenire l'influenza. Riduce il rischio di complicanze gravi e di ricovero ospedaliero delle persone fragili. Non solo. Se hai 65 anni o soffri di una particolare malattia cronica, a prescindere dall'età, per te è consigliata e offerta gratuitamente anche la vaccinazione antipneumococcica. Parlane subito con il tuo medico. Con il vaccino proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info sul sito www.ausl.pr.it.
Continua l'imperdibile fuori tutto da Cattelani Calzature a Parma in via Repubblica 16D ed Eurotorri. La più sensazionale vendita a prezzi di realizzo su calzature uomo, donna, bambino mai vista. Fuori tutto con sconti del 30, 50 fino al 70% sulle comode Nero Giardini, Geox, IG & Co, Campionari Belluso, Sneakers Coleman, Guess, Fila, Saucony, Gioiose Lalichelli, Primigi e su una montagna di polacchi, stivali e stivaletti. Assortimento, qualità e tanta convenienza nel fuori tutto che troverete sempre solo da Cattelani Calzature, a Parma in via Repubblica 16D ed Eurotorri.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la terza parte di Palla in tribuna. Il nostro amico Luca ci fa gli auguri di buon Sant'Ilario e cambiamo, li giriamo a tutti voi. Domattina c'è la lunga diretta su 12 TV Parma, stasera invece su 12 TV Parma c'è Calcio e Calcio alle 21, sono giorni caldissimi per il mercato, poi ormai c'è una partita alle porte, quindi insomma ci sono tanti ingredienti per un menù, come spesso, come sempre, cucinato da Giuseppe Milano e tutta la squadra di Calcio e Calcio. Ciao Giuseppe!
Buon pomeriggio Marco, buon anno ovviamente a te e anche agli amici di Palla in Tribuna. Stasera davvero c'è il rischio di fare indigestione di argomenti, perché tra la prestazione con l'Inter, la super sfida che hai appena presentato anche con il collega Tangorra, bene, perché il Bari è una di quelle avversarie che seguiamo con molta attenzione, dico seguiamo come tifosi del Parma, vista anche la vicenda che dira, e poi c'è il mercato, quindi stasera con Luca Ampollini, ci sarà Marco Bernardini, ma avremo in collegamento anche Paolo Grossi e Carlo Chiesa. Facciamo una fusion tra Bar Sport e Calcio perché gli argomenti sono tanti e cerchiamo insomma in tanti di cercare di decifrare qualcosa per aiutare i tifosi a capire un po' il momento, se ci riusciamo.
Allora, come al solito, trasmissione ricca. Allora, mi sembra di capire che non stiano chiedendo follie poi alla società, i tifosi. C'è una parte che spera, c'è una parte che è un po' meno contenta. È un momento difficile da leggere questo.
È un momento difficile perché dalle percezioni che abbiamo noi, la società non sembra disposta a fare grandi cose in questo mercato. Mentre i tifosi insomma chiedono non tantissimo, ma almeno quella mossa che possa permettere di credere nella corsa finale verso la Serie A. Anche perché, su questo vi anticipo, Luca Ampollini farà subito bagare inizio trasmissione. La sfida con l'Inter, a suo parere, ci ha dato un indizio che questa è una squadra che come tasso tecnico in Serie A potrebbe già fare qualcosa, almeno questo è il suo parere. E quindi perché rischiare, non giocarsi il tutto per tutto per cercare di andare in una platea di Serie A dove questa squadra tutto sommato potrebbe fare bene? È una sua ipotesi, discutibilissima, ognuno di noi la pensa come crede, ma poi c'è il tema principale che è quello che in Serie A bisogna andarci, e bisogna andarci probabilmente anche facendo qualche mossa di mercato. Vedremo se c'è qualcosa che si muove, ripeto, partendo dalla considerazione che la società non sembra intenzionata a fare grandi manovre di mercato.
Tutino, Osterwold, Zanimacchia, tre parole d'ordine per la serata, chissà che non ne spuntino altre, insomma si può parlare di mercato. Forse è il primo vero giorno in cui si inizia a delineare uno scenario.
Assolutamente sì, i nomi li hai già detto tu, poi vediamo. Mai come nel mercato di gennaio, tra un momento all'altro chiudiamo adesso la telefonata e spunta un altro nome, perché nel frattempo qualcuno ha fatto la telefonata per capire su questo giocatore se ne può parlare, dico sia in entrata che in uscita. Quindi davvero questi sono minuti interessanti, non si chiuderanno ovviamente le trattative nelle prossime ore, ma credo che si cominci davvero a valutare quali sono le ipotesi, e ripeto, vedremo se il Parma davvero confermerà le anticipazioni, ovvero farà poco, non si sa, il mercato di gennaio è sempre un mercato che può sorprendere all'ultimo minuto.
Allora salutiamo Giuseppe, alle 21 Calcio e Calcio, la prima puntata dell'anno, quindi insomma da non perdere assolutamente su 12 TV Parma. Ciao Beppe.
Grazie Marco, buon lavoro, ciao.
Allora stasera c'è Calcio e Calcio, vi ricapitolo un pochino il nostro programma, perché domani non c'è Palla in Tribuna, però domani saremo in diretta dal Teatro Regio per le premiazioni dei premi Sant'Ilario, stasera Calcio e Calcio. Vi ricordo poi sabato dalle 13.45 c'è la radiocronaca di Bari-Parma, da non perdere assolutamente, l'esclusiva della nostra emittente con la radiocronaca della partita che apre di fatto il campionato di B nel 2023. Le voci che di mercato, allora, le ultime ore che escono dai siti specializzati riguardano una Osterwold, vado direttamente a quello che riporta in questo momento il Corriere dello Sport, cresce l'interesse del Bologna attorno a Osterwold. Il club fessino starebbe monitorando le prestazioni del terzino sinistro olandese del Parma, anche se l'obiettivo principale resta Terzic della Fiorentina. Osterwold però che piace molto, ha messo anche non un like, però sta seguendo il profilo a sua volta su Instagram del Fenerbahce, la squadra turca, quindi potrebbe crearsi anche questo scenario. Chiaro che se arrivasse un'offerta in contanti dall'estero per Osterwold, per fare una plusvalenza, difficilmente poi a un certo punto il Parma potrebbe dire di no. Però il Parma chiede 10, forse 8 milioni, loro ne offrono 5,5 più una percentuale della futura rivendita, si può trovare l'accordo, a meno che non si inseriscano degli altri club che hanno bisogno di un terzino sinistro, che in questo momento non è merce abbondantissima sul mercato. Altra, e non è una voce, c'è qualcosa, il Palermo vuole Tutino, potrebbe andare in prestito secco risparmiando quindi il pagamento dell'ingaggio al Parma da qui a giugno. E poi se dovesse fare tot presenze, tot gol o altre situazioni di classifica, magari potrebbe essere obbligato poi il Palermo a riscattarlo. Ricordiamo che il Parma nel luglio scorso ha riscattato Tutino, il cartellino dal Napoli, per 5,5 milioni. Quindi è un'operazione questa sulla quale aleggia sicuramente la necessità di far tornare un po' i conti, non fare una minusvalenza importante che a bilancio non è mai una cosa scintillante, ecco. L'altro nome del giorno è quello di Zanimacchia. Lo ha ritirato fuori Gianluca Di Marzio di Sky. Ha fatto molto bene con Pecchia la Cremonese, decisivo nel cammino promozione. L'anno scorso ricorderete Cremonese Parma 3-1. Zanimacchia assoluto protagonista della partita. Un giocatore molto molto interessante. Se dovesse partire Tutino, potrebbe essere lui che anche trovare una collocazione nel 4-2-3-1. Attenzione perché secondo varie fonti la Cremonese l'altra sera ha visto giocare Som e potrebbe essere interessato. Quindi c'è anche uno scenario di questo tipo sullo sfondo. Noi siamo quasi in chiusura. Questo è Vito che ci fa ancora gli auguri di buon anno. Si scusa, ma non so di cosa, Vito, quindi praticamente non c'è stato nulla di male. Volevo chiedervi come mai Genoa ha preso 2 punte, ci scrive Roberto, e si è privato di Charpentier. Forse lo abbiamo capito, ma i conti li faremo a maggio, che è un po' un must dei messaggi di Roberto, che c'è indiscutibile. I conti si fanno a maggio, vedremo quante partite e quanti gol segnerà Charpentier. Per ora il bilancio del suo arrivo è profondamente deficitario. Un saluto, gli ultimi saluti dei nostri ascoltatori che arrivano ai messaggi. Io posso chiudere qui per Palla in Tribuna per la puntata odierna. Ci dobbiamo dare appuntamento direttamente la settimana prossima, lunedì, sempre alle 14. Grazie a Simone Taccolini in regia che mi ha condotto e mi ha guidato per questa puntata. Vi ricordo ancora, su Radio Parma ci risentiamo sabato per la radiocronaca Bari Parma alle 14. Noi circa 10 minuti, 15 minuti prima saremo in diretta per raccontarvi il pre-partita e successivamente, ovviamente, la partita. Ciao a tutti, grazie per averci iscritto.